Quindi l'interesse e l'automaticità sono in larga misura simili. E quando Hollywood inizia a buttare fuori film con la stessa trama, una volta era solo nei film western da pochi soldi che si vedevano sempre i buoni e i cattivi. I buoni davano la caccia ai cattivi, e a volte i cattivi davano la caccia ai buoni. C'era sempre il premio in palio, e alla fine c'era sempre il tizio che conquistava la ragazza. Erano abbastanza banali da mettersi a cavalcare verso il tramonto come fanno nei film moderni di prima qualità. E poi ci si chiede perché gli spettatori se ne stanno alla larga a frotte da quei film. Non c'è abbastanza randomity, è troppo, come modello, totalmente trito e ritrito, troppo intrattenimento e insufficiente originalità. Se qualcuno cerca di fare un film differente, tra virgolette, tutti dicono: beh, probabilmente non riempirà i botteghini. Una volta ho prodotto uno sceneggiato a puntate, che è passato alla storia. È passato alla storia perché per produrlo ci vollero solo 200.000 dollari, mentre incassò 1.750.000 dollari al botteghino, e fu la peggiore serie mai realizzata. Ma non era scarso di randomity, perché dopo aver messo insieme la trama, aveva un sacco di randomity. Decisero che la seconda metà di ogni bobina, o qualcosa del genere, avrebbe dovuto essere riscritta da qualcuno che aveva bisogno di una citazione nei titoli di coda, e senza leggere il mio copione, questo qualcuno la riscrisse. Era davvero a casaccio. Poi ci furono un paio di controfigure in più con cui non sapevano che cosa fare, così inserirono semplicemente queste controfigure in vari punti del film. Ancora oggi, se mi recassi ad Hollywood, potrei entrare nell'ufficio del tal dei tali, un agente, e lui mi guarderebbe in modo vacuo per un po'. Ogni tanto ho lavorato su cose abbastanza dignitose. Mi guarderebbe in modo vacuo per un po' o cose del genere. E poi, sì, giusto, sì. Lo so, sì, 1.750.000 dollari di botteghino, proprio così. Sì, è proprio lui. Sì, certo, possiamo darti un lavoro. Andiamo alla Paramount a vedere che cosa ne dicono. È un dato di fatto, solamente il botteghino. Non hanno mai visto il film. Nessuno ha mai analizzato quel film per scoprire perché ebbe quel successo. Non si presta all'analisi. Non ha alcuna trama. Addirittura non finisce con gli stessi personaggi con cui è iniziato. La sua confusione era talmente meravigliosa che la gente doveva continuare ad andare al cinema per rivederlo a ripetizione, perché non ci poteva credere. E ciò nonostante, ancora oggi, si è fatto sì che Jimmy Fiddler è indietro coi tempi, in un certo senso. Un po' di tempo fa, in un editoriale, disse che stavo lavorando a Hollywood. Tuttavia, se domani andassi laggiù, sarebbe la sola cosa con cui forse potrei lavorare, o su cui potrei lavorare, su quella base. Non ha niente, proprio zero. Ciò vi fa capire parecchio su una cosa del genere. E poi si chiedono perché gli spettatori stanno alla larga dei botteghini, a frotte. Pensano che deve essere per questo o per quel motivo. Immagino che il Greek Theatre alla fine si trovasse sull'orlo di un precipizio. Gli impresari, i promotori e i manager teatrali se la stavano passando molto brutta e le loro suole stavano diventando davvero sottili. Immagino che gli attori frugassero nei bidoni dell'immondizia già prima che il Greek Theatre arrivasse al capolinea. Sono sicuro che è vero, perché avevano abbandonato la Randomity e si misero a seguire un modello. Nessuno ha mai visto in vita sua nulla di tanto stilizzato quanto il Greek Theatre nei suoi ultimi giorni, e gli spettatori ne stettero la larga a frotte.